File 11, pagina 89. Viaggio verso la prigionia. La partenza è prevista per la sera del 24 e verso le 6, dopo che le sirene hanno suonato l'allarme aereo, vengono in fretta staccati gli ormeggi. Siamo ancora al porto quando ci giunge il suono delle prime cannonate della contraerea che ci fanno accelerare la marcia verso il porto di Suda. La navigazione è tranquilla e la notte la trascorro ancora nel medesimo corridoio, sdraiato sugli zaini. Sul far del giorno, il 25, navighiamo lentamente nella baia di Suda, ove ancora si vede, adagiato sul basso fondale, l'incrociatore inglese York, affondato dai nostri arditi del mare. La giornata risulta essere una delle più nere per i maltrattamenti ricevuti. Imbarcano qui molti ufficiali, ai quali devo cedere il posto, arrangiandomi alla meglio a prua, e moltissimi nostri soldati. Alla sera, completato il carico, dovremmo essere a bordo circa in 2500, tutti militari italiani, quasi affardellati. A tutti noi marinai viene pure tolta l'unica coperta che abbiamo. Prima di scostare, viene imbarcata pure una compagnia di circa 100 uomini armati. Subito capiamo che è quella la nostra scorta. Essi prendono posto in castello, dove a noi è proibito salire. La nave che ci ospita è una nave ex greca, e tale è anche una parte del personale di bordo, compreso quello di macchina. A prima vista sembra una carretta, ma subito dimostra le sue qualità, prima fra tutte la velocità che poteva sviluppare, 18 miglia orarie. Il suo tonnellaggio è vicino alle 4.000 tonnellate e tiene bene il mare. Armata di due cannoni da 90 mm, uno a prua e l'altro a poppa, da un complesso di mitragliere a quattro canne e da due altre semplici di grosso calibro, poteva validamente difendersi dagli attacchi aerei e subacquei. Verso il tramonto usciamo dalla baia di Suda e a notte piena raggiungiamo e sorpassiamo due piroscafi scortati che ci hanno preceduto nella rotta verso il Pireo, ove anche noi siamo diretti. Io ho preso posto a prua, come già ho avuto modo di dire, e poiché siamo strettissimi, ho cercato di accomodarmi alla meglio fra i cordami e sopra un bocaporto. Il mare è calmo e la navigazione si sarebbe potuta definire piacevole in condizioni meno tristi. C'è un po' di vento contrario, la cui forza viene aumentata dalla velocità della nave, e malgrado sia ancora settembre, fa piuttosto fresco. I nostri ufficiali, che sono a bordo con noi, avendo previsto di effettuare la navigazione, come di fatto è avvenuto, da soli e senza scorta, volevano impadronirsi della nave con il nostro aiuto e dirigersi verso le coste dell'Africa. Il suono della campana, per il cambio della guardia di mezzanotte, doveva fungere da segnale d'attacco. L'equipaggio tedesco doveva essere d'improvviso immobilizzato, prendendo prima la radio, il gruppo degli armati, poi tutte le sentinelle alle mitragliere e ai cannoni. Il piano è ardito, ma bello e di sicura riuscita, sia pure con qualche sacrificio. Ma il colonnello Cortazza, appena viene messo al corrente delle nostre intenzioni, lo sconsiglia e vieta di porlo in atto. Perché ciò? Non l'ho mai saputo, ma sono convinto che più tardi si sarà amaramente pentito di non aver accettato la libertà che gli era stata offerta. La navigazione prosegue così tranquilla e veloce, e al mattino ci troviamo in vista delle coste greche. presi ormai sotto la scorta di alcuni apparecchi che ci ronzano attorno, alle 12 circa gettiamo gli ormeggi nel porto del Pireo. Poco dopo si inizia lo sbarco, felici di poter lasciare quella nave ove abbiamo provato le prime durissime sofferenze della prigionia. Dopo una breve sosta al porto ci incamminiamo verso Atene, incolonnati e scortati da alcuni soldati tedeschi armati. Il pomeriggio è uno dei più caldi di settembre e poiché a bordo non ho potuto provvedermi d'acqua potabile, la sete si fa sentire forte. Non di meno, oppresso da questi ed altri patimenti, marcio allegramente per le vie del Pireo. La gente ci saluta con simpatia e tutti si offrono di provvederci d'acqua e di altre cose. Posso così togliermi l'assura e, sensibilmente confortato dall'accoglienza della popolazione greca, proseguo la marcia dopo aver caricato anche il mio fardello su uno dei tanti carretti che i greci hanno subito messo a nostra disposizione. A metà strada fra il Pireo e Atene esisteva un grande campo, cinto da reticolati, destinato a ospitare militari italiani dell'Egeo che ivi transitavano. In mezzo si ergeva un vasto fabbricato, non ancora ultimato e destinato a non so quale uso. Noi, dopo quasi 2 ore di cammino, giungiamo lì e incontriamo i nostri ufficiali, ben lieti di rivederci. Fra le tante dicerie che ci accompagnano durante quei primi giorni di prigionia vi è una notizia strabiliante. Tutti i reparti passati da lì erano poi partiti per l'Italia e noi stessi probabilmente avremmo intrapreso il medesimo viaggio il giorno dopo. Niente di meglio. Tutti sognavamo la nostra casetta che, ahimè, è invece così lontana. Dopo essermi sistemato in una stanza del pian terreno, faccio coi miei amici un giretto lungo i reticolati per dare una migliore occhiata al luogo. La serata è magnifica e davanti allo sguardo mi si apre un panorama ammirabile. In basso lo sfondo azzurro del mare che si stende infinito al di là della grande metropoli portuale. Di fronte, quasi adagiata su un dolce declivio, la grande città di Atene riceve l'ultimo bacio del sole morente. Alta si distingue dominante la marmorea massa dell'acropoli. Resto per un momento quasi estasiato dallo spettacolo che mi si offre, ma subito torno al vero motivo che lì mi ha condotto. Il perimetro del campo è guardato da 3 generi di sentinelle, soldati tedeschi che ogni tanto sparacchiano a dritta e a manca per intimorire i greci che si avvicinavano troppo, guardie greche e carabinieri italiani. Tutti questi angeli custodi ne combinavano di cotte e di crude, svolgendo un intenso mercato nero e sfruttando la loro posizione, in particolare nei confronti dei greci. Cito ad esempio, e taccio i casi più sconci, l'operato di una giovane sentinella tedesca che, offertasi quale mediatore per la vendita di una maglia di un nostro marinaio a un borghese greco, fatto l'affare con una indubbia faccia tosta, sequestrava pochi istanti dopo al greco la maglia comprata e la riportava al marinaio, col quale divideva l'incasso fatto. Disgustato da questi e altri osceni fatti, me ne vado a dormire. Devo purtroppo coricarmi sul nudo pavimento e per la prima volta ho rimpianto la coperta che mi era stata tolta a Suda. Il giorno 27 mi vede presto. Ho le ossa che mi fanno male a seguito della nottata trascorsa non bene sul duro e freddo giaciglio, ma l'idea del viaggio verso la patria che sto per intraprendere mi fa dimenticare tutto. Dopo essermi lavato e rassettato, erano 3 giorni che non mi lavavo più, mi metto in nota sul ruolino di viaggio, ruolino che è così intestato: ruolino di viaggio del personale partente per l'Italia il giorno 27/9/43. Il pensiero di riacquistare la libertà perduta pare a noi tutti veramente un sogno. In tarda mattinata siamo tutti pronti e incolonnati, dopo aver ritirato un gammellino, pentolino per il rancio, di buona minestra, 3 scatolette di carne e un panino che va ad aumentare le nostre ancor sane riserve di viveri. Prima di partire riesco anche a buttare lo zaino su un camion che me lo porta alla stazione di Atene, ove siamo diretti e che dista circa 12 chilometri. La marcia inizia allegramente e di buon passo, malgrado il caldo. Giungiamo sul piazzale della stazione, già affollato di militari italiani. Dopo un paio d'ore e vi sostiamo fino al momento in cui ci imbarchiamo sulla lunga tradotta che riesce a ospitare quasi 2000 persone. Alle 17:30 il treno muove da Atene verso, crediamo noi, l'Italia. Salutati dalla popolazione che sembra affollarsi lungo la ferrovia per esprimerci la propria simpatia, partiamo. Io, con la solita compagnia, prendo posto in un carro completamente scoperto e provvisto unicamente di una piccola sponda perimetrale dell'altezza di circa 40 centimetri. Acqua e vento, qualora fossero venuti, erano dunque completamente nostri, poiché, eccetto la capota di panno, non avremmo avuto alcunché per ripararci. Non pensiamo però a questo e dopo una frugale cena ci mettiamo a cantare mentre il treno sbuffa e corre verso il nord. Il traballio del treno non mi impedisce, come al solito, di addormentarmi presto, malgrado il sedile di legno sia poco soffice. Al mattino del 28 mi ritrovo in piedi molto presto. Durante la notte il treno ha sostato a lungo in una piccola stazione e perciò non abbiamo percorso ancora molta strada. Il viaggio è iniziato con un tempo e un clima ideali che suppliscono alle scomodità della carrozza e alla mancanza di indumenti che avrebbero potuto ripararci dalle intemperie qualora ne avessimo avuto la necessità. Durante i giorni 28 e 29 percorriamo il suolo collinoso della Grecia, ove di tanto in tanto si scorgono numerosi branchi di pecore e capre, intente a pascolare tra l'erba arsa dal sole. Il terreno si rivela poco coltivato, rare le abitazioni. Nei piccoli centri abitati il treno si ferma ogni tanto per lunghe soste, nel corso delle quali noi approfittiamo per rifornirci d'acqua, per lavarci e detergere degli indumenti. Quando poi, come è successo moltissime volte durante il viaggio, il treno si fermava in aperta campagna in prossimità dei corsi d'acqua che la ferrovia costeggiava per lunghi tratti, era la gioia di tutti. Ci davamo a scorazzare in lungo e in largo, il più delle volte ci tuffavamo nelle acque traendone un vero refrigerio. Si accendevano fuochi per prepararci qualcosa di caldo, poiché il vitto, a eccezione di qualche rara zuppa fornitaci nei grossi centri di tappa, era semplice asciutto. La partenza veniva inoltre sempre annunciata da un lungo fischio, dopo il quale il treno riprendeva lentamente la sua marcia verso l'ignoto. Erano allora divertenti le scenette che succedevano. I più lontani seguivano il treno di corsa, quelli dei fuochi abbandonavano la cucina provvisoria, portandosi via pentole o gamelle, così come si trovavano, quindi col cibo crudo o cotto, pronti eventualmente a ridiscendere e accendere un nuovo fuoco parecchi chilometri più avanti, durante la sosta successiva, che tra parentesi non si sapeva quanto poteva durare e quindi sempre nell'incertezza di non riuscire a compiere quanto ci abbisognava. Fino dai primi giorni di viaggio, durante le soste nei centri abitati, ci si organizzava con la popolazione locale, barattando dei campi di corredo in cambio di verdure, frutta e principalmente pane. Si era instaurato un vero e proprio mercato, quasi una gara a chi arrivava primo, a chi riusciva a ottenere di più. Tutti avevano qualcosa da commerciare, malgrado i nostri zaini fossero stati già razziati in partenza dai tedeschi. Alla mattina del 28 vediamo, rovesciati ai lati del binario e scheletriti dal fuoco, i primi treni che erano stati oggetto dell'attività delle bande ribelli. A guardia di ogni ponte, seppur piccolo, erano stati costruiti dei fortini cinti di filo spinato e difesi da piccoli corpi di guardia. In Grecia e Serbia a questo servizio erano dedicati dei soldati tedeschi e ogni tanto si vedevano anche degli italiani, in maggioranza milizia, che avevano optato per continuare a supportare la Germania. Nel pomeriggio del 29 costeggiamo per un buon tratto la sponda dell'Egeo a ovest di Salonico, ove possiamo ammirare la villa di Metaxas, il generale dittatore greco dal 1936, che sorge su uno scoglio ai piedi di un colle dominato da un vecchio castello. Verso sera lasciamo Salonico sulla dritta e pieghiamo a nord sulla linea di Skopje, dove giungiamo il primo di ottobre.